e sovviene con sospiri ineffabili per chi lo crede. Bene, questa sera continuiamo la nostra meditazione degli Efesini per la grazia del Signore, confidando nella sua guida e con la parola di Dio. E il titolo del messaggio è sempre quello: la luce di Cristo nella famiglia, è la seconda parte. Leggiamo da Efesini capitolo 5 al versetto 22 e leggeremo fino al capitolo 6 versetto 4, quindi Efesini capitolo 5 versetto 22 e leggeremo fino al 6:4. Efesini 5:22. Mogli, siate soggette ai vostri mariti, come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, egli che è il salvatore del corpo. Ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, a fine di santificarla, dopo averla purificata con lavacro dell'acqua mediante la parola, a fine di far egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa, gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa ed irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama sua moglie, ama se stesso. Poiché nessuno ebbe mai in odio la sua carne, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa. Perché noi siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una stessa carne. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Ma d'altronde, anche fra voi, ciascuno individualmente così ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito. Figliuoli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, è questo il primo comandamento con promessa, affinché ti sia bene e tu abbia lunga vita sulla terra. E voi, padri, non provocate a dire ai vostri figliuoli, ma allevateli in disciplina e in ammonizione del Signore. Amen. È meraviglioso un fatto. È stupendo. Abbiamo cominciato assieme a meditare l'Epistola agli Efesini 18 mesi fa, un anno e mezzo fa circa, ho controllato. E siccome noi non siamo figli dell'Iddio del caso, ma siamo figli dell'Iddio vivente, sabato abbiamo un matrimonio e leggiamo questa parola di Dio. Egli ha cura di noi in ogni cosa. Non siamo figli dell'Iddio del caso, ma siamo i figli di colui che ha creato ogni cosa e che ha pensato ogni cosa per la gioia dei suoi figliuoli. E questo cementa in me, ha cementato in me, mi ha dato un'allegrezza. Perché questo è stato il giovedì, il primo giovedì che mi è capitato da parte del Signore per poter parlare di queste cose. E questo mi rallegra moltissimo sapere che Dio ha cura di tutti noi, ha cura della sua Chiesa, perché ha dato se stesso, l'abbiamo letto, ha dato se stesso per la sua Chiesa, per la sua sposa. Vedete, sabato avremo un matrimonio. E in quel matrimonio è un tipo, è un'immagine del matrimonio che si compirà nei cieli quando Cristo si unirà con la sua sposa per tutta l'eternità. Ma di questo ne parleremo sabato mattina. Allora, l'altra volta abbiamo cominciato ad entrare in questi punti pratici della parola di Dio. Abbiamo detto molte volte, il Signore me l'ha detto molte volte anche a me, che questa parte dell'Epistola, la seconda parte dell'Epistola agli Efesini, è la parte pratica. Che cosa vuol dire la parte pratica? Vuol dire che noi non viviamo una teoria. Cioè, quando non ci siamo convertiti, quando il Signore ci ha convertito, non ci ha convertito per la teoria della parola di Dio, ma ci ha convertito affinché la parola di Dio in noi diventasse pratica della nostra vita. La parola si unisse con noi, che noi fossimo uno con la parola. Sapete perché? Perché la parola è Cristo. Nel principio era la parola. E allora noi siamo stati creati in Cristo Gesù, come dice, siamo stati posti in Cristo Gesù per essere la parola di Dio, affinché la legge di Dio non fosse scritta su tavole di pietra, cioè la legge fuori di noi, ma la legge fosse scritta su tavole che sono cuori di carne. Cuori di carne. La legge di Dio è qua, per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Non è più fuori di noi, al che dobbiamo, come facevano i farisei e tutti gli uomini religiosi, come fanno ancora oggi, adempiere qualcosa che è di fuori di noi. Ma noi viviamo di ciò che Dio ha messo in noi. Il Cristo in noi. Non siete rallegrati da questo fatto? Io moltissimo. Moltissimo. Io avrei potuto sforzarmi tutta la vita per adempiere la legge di Dio e avrei sempre fallito, avrei vissuto una vita veramente barbara. Guardate la faccia dei religiosi, avete mai visto un religioso gioioso? Io non l'ho mai visto. Guardate invece il viso dei figli di Dio, di coloro che credono a queste cose, il loro viso è radioso, è gioioso, è luminoso, ed è questa luce che io ricerco appressandomi a Dio, ed Egli si appresserà a me, come dice la parola. Appressatevi, accostatevi a Dio, ed Egli si accosterà a voi. Abbiamo la luce di Cristo nella famiglia. Abbiamo parlato di luce. La parola cosa dice? L'apostolo Paolo cosa dice? Voi eravate tenebre, ma ora, la vita cristiana non è un futuro, ma è ora. Ora siete luce nel Signore. Questa cosa avviene solo nel Signore, non avviene per noi, ma avviene del Signore. Noi viviamo della luce del Signore. Noi viviamo del Signore. Se noi viviamo col Signore, viviamo del Signore. Se noi non viviamo col Signore, viviamo con noi stessi. E questi sono gli effetti che vediamo nella nostra vita. I disastri della nostra vita sono quando noi viviamo con noi stessi, con la nostra carne. La stessa carne che Gesù ha messo sul legno. Allora è un controsenso storico, oserei dire anche. Non possiamo vivere di questo. Gesù diceva sul serio, in Matteo capitolo 5, versetto 16, quando disse: così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini. Ma come la vostra luce? Sì. Perché l'apostolo Paolo ha detto: voi eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini. Matteo 5, versetto 6. Gesù non scherzava. Perché questo è il piano di Dio per noi. Essere luce in questo mondo. Perché? Perché la luce che illumina ogni uomo è venuta nel mondo, ma non è venuta solo nel mondo. È venuta a dimorare anche in questi cuori. In questi cuori è venuta a dimorare la luce del mondo, Gesù Cristo, per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Io lo credo. E questo è meraviglioso. Ora, questo ora per me è un punto esclamativo importante per la mia vita. Recente sto meditando molto queste cose, anche in relazione all'altra meditazione che stiamo portando avanti insieme, nella grazia di Dio, quando Dio mi dice: io ti ho benedetto di ogni benedizione nei luoghi spirituali, oggi in Cristo Gesù. E qui la parola dice ora. Queste benedizioni cominciano da oggi e da oggi verso l'eternità. Perché noi siamo già passati dalla morte alla vita. forse non ci è chiaro, e non c'è chiaro perché forse non è stato per me per diverso tempo, che quando noi ci siamo convertiti, quando la luce di Cristo è entrata nei nostri cuori, quando siamo stati sigillati, come è scritto in Efesini 1,14, col sigillo dello Spirito Santo, da quel momento noi siamo passati dalla morte alla vita. Perciò la vita eterna non è un futuro, è oggi, da oggi nel futuro. I credenti sono vivi oggi, tu sei vivente oggi, da oggi verso l'eternità, per tutta l'eternità. Perché non entreranno i morti nel regno di Dio, ma entreranno i viventi, perché Dio dice nella sua parola: io non sono l'Iddio dei morti, ma dei viventi. E questo è straordinario. Ed è meraviglioso. È veramente straordinario. La vostra luce nel cospetto degli uomini. Gesù non scherzava quando diceva queste cose. Nella epistola nella seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 4, al versetto 6, cosa è scritto? Seconda Corinzi, capitolo 4, versetto 6. Perché colui che disse: splenda la luce fra le tenebre, è colui, dice la parola, quel che risplende nei vostri cuori. Capite? Matteo 5,16. La vostra luce, ma questa luce è la luce di colui che ha detto: splenda la luce fra le tenebre. Per questo che la parola dice: ora, ora, non aspettate, perché è oggi. Per chi lo crede, affinché, badate bene, affinché noi, la vostra luce, la luce che è in noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Ma che meraviglia! La luce di Cristo in noi. E questa luce, la presenza di questa luce, la presenza di Cristo nella nostra vita, ci permette di portare questa luce nella pratica dei nostri giorni. Non siamo teorici della Bibbia, ma siamo qui per sperimentare quale sia la buona, perfetta e accettevole volontà di Dio nella nostra vita. Sperimentare. E in questo modo soltanto noi sperimentiamo. Allora cos'è questa rivelazione? Questa rivelazione ci dice che se noi rimaniamo nelle tenebre, se un figlio di Dio rimane nelle tenebre, sceglie le tenebre. Lo ripeto, se un figlio di Dio rimane nelle tenebre, sceglie le tenebre. Perché c'è la luce. La luce c'è. C'è la vita c'è. E la vita è Cristo, e Cristo soltanto. L'Apostolo Paolo dirà una cosa: noi predichiamo Cristo e Cristo crocifisso. E badate, fratelli, non ve la prendete, io non vi conosco più, non vi conosco secondo la carne, non vi voglio conoscere secondo la carne, come dice l'Apostolo Paolo, io vi voglio conoscere secondo Cristo. Non sono interessato a conoscere più alcun uomo secondo la carne, dice l'Apostolo Paolo, e neanche io. E prego il Signore affinché non mi faccia conoscere nessuno secondo la carne, ma secondo Cristo. Perché Cristo è la nostra vita, Cristo è lo scopo dei nostri giorni. Siamo nati per quello. Lo vedremo. Il Padre ha deciso di metterci in Cristo e non l'ha deciso a caso. Perché quello è il posto benedetto
dove noi abbiamo la benedizione e dove riceviamo tutto. Dove riceviamo tutto. Tutto quello che lui ha detto, avete tutto e pienamente. Il posto è Cristo. Lì si riceve tutto. Affinché facessimo brillare. Brillare. Quando noi giriamo, dobbiamo brillare. Brillare. Sabato ci sono delle luci. Domani ci sono delle luci. Domenica, in questo luogo e altrove, ci saranno le luci che Dio ha acceso. Perché io non ho acceso una lampada per metterla sotto il secchio, dice il Signore. Ma la metto in alto. Affinché faccia luce a tutti quelli che sono in casa. Ma chi accende una lampada per metterla sotto un secchio? Chi? Non c'è ossigeno, soffoca sotto il secchio, si spegne. Non spegnete lo spirito che il Signore ha messo in voi. Si spegne una lampada sotto al moggio. Oh Signore, grazie. La luce che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Io non faccio luce. Tu non fai luce. Ma Cristo in te. Cristo in te. È meraviglioso. La legge di Dio. Scritta sulla tavola dei nostri cuori. Coloro che meditano. Credono alle sue virtù, alla sua parola, entrando nel santuario per mezzo di Cristo, perché, guardate bene, non mi dilungo su questo aspetto, lo piacevole del Signore, lo vedremo quando parleremo del sangue, tra un po'. Chi il Signore ci ha detto, avete il diritto di entrare nel santuario, quel luogo che era inaccessibile agli uomini, e vi entrava il sommo sacerdote una volta sola nel giorno delle espiazioni. E non senza il sangue, dice la scrittura. Ora noi possiamo entrare. Perché possiamo entrare? Perché Gesù, sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec, è entrato per noi una volta per sempre, portando il suo sangue. E allora se noi non entriamo nel santuario di Dio, calpestiamo il sangue del Signore. Dobbiamo entrare in quel santuario. È là che si riceve la luce. È là che si riceve tutto. È là che si riceve tutto. La parola ce ne parla. Vi ricordate quando Mosè scese dal monte Sinai? La parola ci ricorda in Esodo al capitolo 34 che quando Mosè scendeva dal monte il suo viso era raggiante, la sua pelle era raggiante. Ma perché era raggiante Mosè? Perché era stato alla presenza della gloria di Dio. Perché la scrittura ci dice che i figliuoli di Israele avevano paura a guardarlo, perché il suo viso era luminoso della gloria di Dio. E guardate cosa dice qua. Affinché facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio. Allora se noi non entriamo alla presenza di Dio, non entriamo alla presenza di Dio e non contempliamo il Cristo nella sua gloria, per questo Ebrei ci dice fissando il vostro sguardo su Gesù, fissando i vostri occhi su Gesù, perché è mediante la contemplazione di Gesù, della sua gloria, noi diveniamo gloriosi. Come Mosè, quando scendeva la montagna. Ma dai, Alessio, ci stai parlando dell'Antico Testamento? Eppure, viviamo in un tempo molto più benedetto. Molto più benedetto. Certi peccati, ne parlavamo prima, certi peccati nell'Antico Testamento erano puniti con la morte. Oggi non moriamo per la grazia di Dio. Perché il Cristo è morto per noi, ha versato il suo sangue per noi è entrato nel Tempio, nel luogo santissimo, per noi e ha offerto se stesso una volta per sempre, dice la parola. E Mosè scendeva dalla montagna. Mosè era stato alla presenza di Dio. Mosè era stato alla presenza di Dio. Amo moltissimo quel passaggio. Mosè si fa ardito. E io voglio farmi ardito come Mosè. Quando dice al Signore, mostrami la tua gloria. Il Signore ha detto, io non puoi vedere e vivere. Ma il Signore ha onorato questa richiesta. Passerò davanti a te, ti coprirò con la mia mano, ma proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. In quel passaggio meraviglioso, io credo che nel luogo santissimo, se noi entriamo per fede, come ci esorta Efesini capitolo 3, come ci esorta Ebrei capitolo 10, noi otteniamo che il Signore proclami il suo nome, la sua gloria davanti a noi. E noi usciremo come Mosè da quella piccola stanza del quale Gesù ci ha detto molto bene, entrate nella vostra cameretta e serrate nell'uscio affinché voi possiate fare orazione al Padre vostro. Ma è questa l'orazione di cui il Signore sta parlando. Dal Padre vostro che è nei cieli, e il Padre che vede nel segreto ve ne darà la ricompensa. Questa remunerazione, la remunerazione per coloro che credono. E Mosè scendeva dalla presenza di Dio e il suo viso era raggiante. Perché? Perché era stato esposto, era stato di fronte a Dio e alla sua gloria. Allora lo vediamo subito, un uomo, una donna che è stata alla presenza di Dio, perché ne vediamo la gloria, non in lei, ma in colui al quale è stato di fronte. La gloria. È di questo Dio che stiamo parlando e di questo Dio che vogliamo conoscere, lo scopo dei nostri giorni. Io non me lo dimenticherò mai. Giovanni 17, versetto 3. Ora questa è la vita, questa è la vita eterna, conoscere te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Si vede subito un uomo che è stato alla presenza di Dio e una donna che è stata alla presenza di Dio, perché rifulge della luce del volto di Gesù Cristo. Non sono io che lo dico, è 2 Corinzi 4, versetto 6. Nuovo Testamento, visto che prima era l'Antico, ora parliamo del Nuovo. Scoprirete, leggendo 2 Corinzi 3 o 4, che l'Apostolo Paolo pensa proprio a questo, mentre sta parlando alla Chiesa di Corinto di queste cose meravigliose. E poco prima dirà che tutto questo, dice, voi siete trasformati. Stando alla presenza della gloria di Dio, voi siete trasformati di gloria in gloria, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito. Tutto questo è un unico messaggio. Capitolo 3, versetto 18, capitolo 4, fino ai versetti 7, 8, 9, non ricordo esattamente, di Seconda Corinzi. Io quando ho riletto e pensando a queste cose, questi passaggi, il Signore ha prodotto una cosa in me, confessione di peccato. Ho dovuto confessare al Signore, il Signore non ha capito niente. Ma gloria, grazie a te Signore, perché sono ancora in tempo per ricevere nel cuore questo messaggio della tua parola. E da adesso in poi, da ora in poi, le cose cambiano. Non perché io le ho cambiate, ma perché tu le hai cambiate nel mio cuore. E questo è meraviglioso. Affinché facessimo brillare. Ma guardate cosa ha detto Gesù. La vostra luce. Lui sapeva. Affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio. Ma che cosa facciamo brillare se non entriamo alla presenza del Signore? Ma che cosa brilla? Sapete che cosa brilla? Un bel niente. Perché ciò che si vedrà sono solo le nostre tenebre. E di tenebre ne è pieno il mondo. Perciò le persone quando vedono una tenebra non si fanno troppe domande. Sapete perché? Perché è pieno il mondo. Ma quando vedono la luce di Dio e la gloria in un corpo, in un uomo che benedice il Signore. E non sto parlando solo di un uomo in salute, anche un uomo non in salute, ma con la gloria del Signore. Io penso che questo sia un bel messaggio per il mondo. come dice il Salmo, non hanno favella né parole, la loro voce non sode, eppure la loro testimonianza giunge fino all'estremità della terra. Non parlano giorno e notte in questo Salmo, ma pure la loro testimonianza, perché quella è la testimonianza della gloria di Dio, giunge sino all'estremità della terra. La nostra testimonianza a volte non esce neanche dal portone di casa, altro che estremità della terra. Ma sapete perché non esce la testimonianza? Perché noi non siamo stati davanti alla gloria di Dio, per assorbire, per prendere la sua luce. Non possiamo dare se prima non abbiamo ricevuto. Non possiamo dare se prima non abbiamo ricevuto. La Pietro cosa disse? Quello che ho te lo do, perché Pietro aveva ricevuto. Aveva ricevuto e creduto. E in quel frangente, tutti sappiamo come andò quell'evento. Non sto parlando solo di quello, non sto parlando solo di una guarigione, come in quel caso, ma sto parlando della vita pratica di tutti i giorni. Vita pratica, cose pratiche. Chiedete ai cristiani che andavano in bocca ai leoni se era teorico per loro l'Evangelo, quando ridevano di fronte ai leoni, confessavano e pregavano per i loro, come fece Gesù sulla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non era un cristianesimo teorico quello dei cristiani massacrati dai romani. Massacrati, leggete qualche, non la leggete, ve lo dico io, non c'è niente da raccogliere, ma se leggete qualche testimonianza di qualche storico, vedrete che i cristiani erano accesi come delle torce e venivano messi per le strade, e venivano bruciati, vivi, arsi vivi, e messi per le strade, talché che dice uno storico, Plinio, se non ricordo male, non sono neanche buoni a far luce. Non aveva capito niente, perché era proprio quella la luce che Cristo aveva preparato per loro. Andare in bocca ai leoni, e cantavano. E la loro estremità, e la loro testimonianza è giunta fino all'estremità della terra, perché è arrivata anche a noi, mediante ciò che avevano scritto gli storici, non i credenti, gli storici di quel tempo. Ed è veramente meraviglioso. Allora questa luce mi ha fatto pensare, questa luce risplenda nel cospetto degli uomini. Allora abbiamo visto che cosa vuol dire, l'abbiamo visto al capitolo 4 per la Chiesa, abbiamo visto nel capitolo 5 che cosa vuol dire per il mondo la luce risplenda nel cospetto degli uomini, e oggi la Scrittura ci invita a meditare che cosa vuol dire la luce di Cristo nel matrimonio. È pratica la parola di Dio, la luce di Cristo nel matrimonio. E ho dovuto confessare al Signore questo peccato ieri sera, perché ho visto che non sono sempre stato luce nel mio matrimonio. E questo è un peccato, perché il Signore mi ordina di essere luce nel mio matrimonio. Ho confessato al Signore questo peccato e Lui mi ha purificato e mi ha perdonato. Gloria al Signore. Non avrei potuto predicarvi queste cose se non avessi confessato questo mio peccato, perché altrimenti sarei un ipocrita. E io non voglio essere un ipocrita davanti a Dio, perché Dio non si può mentire. Agli uomini sì, ma a Dio no. E quindi ho confessato questo peccato davanti al Signore. Signore, io non sono, spesso non sono stato luce nel mio matrimonio, per mia moglie e per la mia bambina. Perdonami. E il perdono, la parola ci dice, prima Giovanni 1,9, che se confessiamo il peccato, Egli è fedele e giusto da perdonarci il peccato e da purificarci da ogni iniquità. E questo è avvenuto per mezzo della confessione. Il matrimonio è importante, fratelli e sorelle, il matrimonio è importante. Perché è importante? Perché oggi sentiamo dire solo commenti denigratori verso il matrimonio. Guardiamo di qua e lo si denigra, lo guardiamo di là e viene deriso. Ma Dio stima il matrimonio. Perché? Perché l'ha istituito Lui, l'ha istituito il Signore. Allora, la nostra luce, la luce risplenda nel cospetto degli uomini e anche per il matrimonio. E qui la parola parla di matrimonio, non possiamo saltarlo. Andiamo direttamente a servi, siate obbedienti ai vostri padroni, ci arriveremo, anche lì ci sono delle belle legnate, però non possiamo saltare questa scrittura, la dobbiamo leggere, la dobbiamo comprendere, dobbiamo tenere alta la parola della vita, anche in questa parte delle scritture. Il matrimonio è importante. Non è infrequente sentire, io lo sento praticamente tutti i giorni, quando c'è qualcuno che si sposa, sai, mi sposo, condoglianze. Ma che condoglianze? Ma che cosa state dicendo? Queste sono cose del mondo. Mi dispiace per te. Io quando ho annunziato il mio matrimonio mi è stato detto da credenti, mi dispiace per te. Allora, con grandi risate, ma cosa ridiamo? Questa è la parola di Dio. Non possiamo bestemmiarla. Perché questo, il Signore ha detto, l'uomo lascerà suo padre e sua madre. E Umberto lo sa bene. Sei pronto? E si unirà a sua moglie e i due diverranno una stessa carne. Perciò non possiamo bestemmiare il matrimonio. Sapete chi bestemmia il matrimonio? Lo deride, lo denigra e lo ha deriso, l'ha denigrato e lo ha colpito sin dal principio. Il dragone e il serpente antico, che è il nemico, che è Satana. Se noi siamo in questa modalità, stiamo facendo la volontà di colui che ha voluto distruggere tutto sin dal principio. Dobbiamo tenere alta la parola della vita. Dobbiamo tenere alta la luce di Cristo in noi. E la luce è anche nella nostra casa. La luce è anche nella nostra casa. E deve entrare nella nostra casa. Ho visto a volte adesivi penosi con disegnini dove c'erano marito e moglie un po' stilizzati, non disegnati. Si prendevano per mano e ci avevano due manette, erano ammanettati l'uno all'altro, ma il matrimonio non è questo. Il matrimonio non è questo. Almeno questa non è l'idea di Dio del matrimonio. Questa probabilmente è l'idea degli uomini peccatori. E peccatori non è un problema, ma impenitenti, che non si pentono davanti a Dio. Che si credono, non è divertente, ma è svilente. Non divertente, ma svilente, la parola del Signore. È una bestemmia vera e propria contro quella parola che il Signore ha detto in Genesi 2, capitolo 24, che vi ho citato poc'anzi. Allora Dio prende sul serio la nostra relazione con la nostra moglie o col nostro marito e con i nostri figli. Ma questa è la parte dedicata a moglie e marito. Dio la prende seriamente. Allora potremmo dire, che cosa ha a che fare il matrimonio? Potremmo farcela questa domanda, io me la sono fatta. Che cosa ha a che fare la relazione matrimoniale con la mia vita spirituale? Sono due cose disgiunte. Siamo sicuri? Siete sicuri? Mi vedo titubanti, allora ve lo dico io. È sbagliato. E sapete perché è sbagliato? Perché ce lo dice la parola di Dio. Che vi è relazione tra la nostra vita spirituale e il nostro matrimonio. Prima Pietro, capitolo 3, versetto 7. Interroghiamoci, chiediamoci cosa la dice la scrittura in proposito. È la nostra autorità. Prima Pietro, capitolo 3, versetto 7. Parimenti, qui parla sia della moglie, sia delle donne, della vita delle donne, e in questo versetto arriva al passo del marito. Parimente, voi mariti, convivete con ella, con esse, con la discrezione dovuta al vaso più debole, che è il femminile. Portate loro onore, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia e della vita, onde le vostre preghiere non siano impedite. Allora la preghiera ha a che fare col materiale, vero? Non ha a che fare con lo spirituale. No, la preghiera ha a che fare con lo spirituale. E come? Allora che cosa ci sta dicendo qui? Portate loro onore, convivete con loro, onde le vostre preghiere non siano impedite. Cosa vuol dire questo impedite? Allora impedite, in questo contesto, ve lo dico con un esempio. Nel greco, nell'originale, è la stessa identica parola che viene utilizzata, vi ricordate quel passo quando dice: se l'occhio destro ti fa cadere in peccato, se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, cosa dice? Mozzala. Stessa parola. Affinché le vostre preghiere non siano mozzate, non siano tagliate, non siano recise. Ecco il significato di questa parola di Prima Pietro 3, versetto 7. Quindi non c'è relazione tra il matrimonio e la nostra vita spirituale, vero? Questo scritto ci dice assolutamente il contrario. Mentre pensavo a queste cose mi è venuto in mente un esempio, il Signore mi ha dato questo esempio, forse è nella sua pochezza, però mi ha fatto pensare: avete mai innaffiato un giardino? Qualcuno sì, qualcuno no, io poche volte, però mi è capitato. Bene, quando voi innaffiate un giardino con una gomma, so se a Modena si chiama gomma, noi la chiamiamo budella, ma budella mi sembra qualcosa di diverso qua, con una gomma, ok? Cosa succede se qualcuno ci pianta un bel pestone fatto bene sulla budella? Cosa succede? Che l'acqua si fiacca, la pressione diminuisce, il flusso diminuisce, quindi la forza dell'acqua diminuisce. Ebbene, questo è mozzala, mozzata, tagliata. È una linea di comunicazione che si taglia, che si trancia. Come quando noi poggiamo il nostro piede sulla budella e vedete che dall'altra parte noi vogliamo raggiungere il giardino che è lì, ma l'acqua fa così, non ci arriva, perde forza, perde la pressione necessaria, perde il suo scopo. Noi volevamo annaffiare il giardino, ma malauguratamente scopriamo che ci stiamo annaffando i piedi. Ci stiamo annaffiando i piedi perché c'è una pressione che preme sulla gomma. O come quando noi vogliamo comunicare, no? Adesso i fili non si usano più, siamo wireless, senza fili, va bene? Ma come quando vogliamo comunicare, c'è un filo che porta un segnale da una parte all'altra, se lo si taglia, se lo si mozza, questo segnale non raggiunge più la sua destinazione. Ecco qua il significato di questa parola. E noi vogliamo annaffiare, noi vogliamo raggiungere con la nostra preghiera il luogo santo, il luogo santissimo. Ma capite, con la budellina che ci annaffia i piedi, diventa difficile. Cosa voglio dire con questo? Non è questo l'unico motivo che ci impedisce di raggiungere il trono di Dio con le nostre preghiere, ma è un motivo. Bisogna confessare il peccato, se è presente nella nostra vita, e cominciare a togliere i piedi dalla gomma affinché l'acqua raggiunga, la preghiera raggiunga e non sia impedita, ma raggiunga la sua destinazione, come l'acqua dell'annaffiatoio o come il segnale elettrico che passa nel filo della nostra comunicazione. E questa è proprio la conseguenza. Urge rimuovere il piede o il sasso che ostruisce la nostra gomma e la nostra comunicazione mediante la confessione. E questo passo ci conferma il collegamento spirituale che c'è anche in questa specifica sezione della nostra vita. Urge rimuovere il piede e onorare ciò che scrive la parola di Dio in Genesi 2:24, come ho detto prima, e probabilmente forse ci verrà letta anche sabato per ricordarcelo, e anche ai cari sposi, che il Signore ha detto saranno una stessa carne. Una stessa carne. Quindi non possiamo fare qualcosa che non influisca nell'altra persona. E l'altra persona, la nostra coniuge, non può fare qualcosa che non influisca su di noi. Perché? Perché siamo una stessa carne. L'abbiamo letto anche in Efesini capitolo 5. Non c'è tempo per andare nel dettaglio, ma rileggete questo passaggio e capirete come queste cose, agli occhi di Dio, non agli occhi degli uomini, agli occhi di Dio, sono importanti. E questa è la sua parola, non è la mia. Gloria al Signore. E ripensavo, non sto parlando solo, il matrimonio sulla terra è la relazione più intima. Non abbiamo una relazione altrettanto intima con un'altra donna, ovviamente, ma neanche con nessun altro uomo sulla terra come col matrimonio. Non è scritto in nessun altro passo della parola di Dio che sulla terra noi abbiamo una relazione più intima di quello che noi abbiamo con nostra moglie e con nostro marito. Il nucleo familiare, ricordiamocelo bene, perché oggi sentirete molte volte questa frase. Oh, oggi abbiamo avuto un figlio, adesso siamo una famiglia. Sbagliato, sbagliatissimo. Non è così che dice la scrittura. La famiglia si crea quando l'uomo lascia suo padre e sua madre, ed è l'uomo che lascia suo padre e sua madre, e si unisce con sua moglie. In quel momento nasce la famiglia, si crea il nucleo familiare. E agli occhi di Dio succedono cose importanti a livello di autorità, come anche domenica ci è stato ricordato, in quel momento specifico. Quindi i figli allargano la famiglia, allargano il nucleo familiare, sono una gioia che Dio ci ha dato, beato chi ne ha il turcasso pieno, dice la scrittura, ma la famiglia comincia dal padre e dalla madre. Se non siamo stati una famiglia prima, non lo saremo neanche dopo. Ciò non vuol dire che non siamo una famiglia agli occhi di Dio, ma non abbiamo sperimentato ciò che dice quella scrittura riguardo alla nascita della famiglia. E oggi questo spesso non è. Io vivo diverse ore a contatto con persone che non credono, come molti di noi, e sapete molto bene che oggi non c'è questa idea, non c'è questo pensiero, secondo la scrittura, del matrimonio. Non sto parlando solo dell'adulterio, l'adulterio è la cosa che ci viene subito in mente, ma parlo anche della vita della coppia. Beh, allora, il lunedì c'ho il gruppo sportivo, il martedì ho la gara di pesca, il mercoledì c'ho il bowling, il giovedì c'ho il club delle farfalle e venerdì esco con i miei amici, sabato faccio una passeggiata con mia moglie e domenica faccio gli affari miei. Ecco la vita del mondo! Questa non è la vita, il matrimonio di Dio. Ma non le vedete queste cose? Non le sentite queste cose? Questo distrugge ciò che Dio ha voluto creare. E se questo accade nel mondo, non deve accadere nei figli di Dio. Perché voi risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini. Quindi non possiamo togliere questo passaggio e non calarlo in questo contesto. È importante. Non è un messaggio solo per Umberto, è un messaggio per me, è un messaggio per tutti noi, affinché noi onoriamo la sua parola e capiamo anche perché in alcuni frangenti le nostre preghiere forse possono essere mozzate, come la budellina che ci annaffia i piedi, scusate, la gommina che ci annaffia i piedi. Il matrimonio deve proiettarci. Il matrimonio, io l'ho visto così ieri sera, mentre pregavo e pensavo a queste cose, il matrimonio dovrebbe proiettarci, dovrebbe essere il tipo del matrimonio che si farà nel cielo, che è quello della Chiesa con il suo sposo. E questo è il matrimonio che ha pensato il Signore. Oggi è molto sbiadito, devo dire la verità, però il matrimonio dei cristiani, di coloro che hanno Cristo nel loro cuore, dovrebbe essere questo, perché Cristo che è in loro, Cristo che è in me, Cristo che è in noi, ha quel pensiero, non ha un pensiero diverso. E quindi noi dobbiamo avere lo stesso pensiero che ha Cristo, e se non ce l'abbiamo, dobbiamo sottomettere i nostri pensieri ai pensieri di Dio. Dobbiamo fare prigioni i nostri pensieri del pensiero di Dio, come dice la scrittura. Potremmo avere pensieri diversi, possiamo. A volte ho sentito dire, anch'io ho i miei pensieri. Bene, i tuoi pensieri li puoi distruggere, metterli in Cristo e confessarli come grave peccato, perché i tuoi pensieri saranno certamente carne e sangue. E io non voglio avere niente a che fare con carne e sangue, come non voglio conoscere nessuno per carne e sangue, ma voglio conoscervi secondo Cristo, come dice l'Apostolo Paolo. Quindi dobbiamo incatenarli in Cristo, metterli in Cristo, come scrive la parola, come è scritto nella parola, affinché essi siano fatti prigioni di Cristo e noi possiamo essere liberati da questo peccato. Quel matrimonio, il matrimonio è allo stesso grido della sposa che vi sarà in Apocalisse capitolo 22, versetto 17, quando dice: e lo spirito e la sposa dicono: vieni, vieni Signore Gesù. Lo sposo guarderà la sua sposa con amore e la sposa dirà: vieni. Ecco il matrimonio, le nozze dell'agnello. E il fratello Eugenio, caro, prima citava: beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Gloria a Dio, siamo stati invitati in Cristo Gesù e ci saremo alle sue nozze. Allora la scrittura dice: noi amiamo perché Egli ci ha amati il primo. Allora l'accostamento è palese tra ciò che ha fatto Cristo e il matrimonio. Vi ho detto poc'anzi che il matrimonio è il tipo del matrimonio che deve avvenire, che avverrà, gloria al Signore, nell'ultimo tempo. Ed ecco qua la parola: noi amiamo perché Egli ci ha amati. Infatti cosa dice la scrittura? Il versetto 22 dice: mogli, siate soggette ai vostri mariti come al Signore. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Due volte dice come. Capite? Il matrimonio che vi sarà nel cielo, il matrimonio sulla terra, deve essere un tipo del matrimonio celeste. Perché? Perché dice come. Come al Signore, come anche Cristo ha amato la Chiesa. E quindi allora il matrimonio è una questione spirituale. Lo dice di nuovo, è già la seconda volta. Ci crediamo? Io ci credo. Ci credevo prima, ora ci credo molto di più. Anzi, non molto di più, ci credo e basta. Perché prima vuol dire che ci credevo un po', adesso ci credo e basta. Perché l'ha detto la parola. E io sono stato ignorante fino ad oggi e ingrato al Signore, non meditando su questi passaggi. Allora questo come è fondamentale, perché mette in analogia le attitudini verso il coniuge come ciò che ha fatto Cristo per la sua Chiesa. In parole povere, e poi terminiamo perché siamo verso le 10. Cosa vuol dire mogli più che povere, franche? Cosa vuol dire mogli siate soggette ai vostri mariti? Non so se voi pregate per la franchezza, io prego. Perché l'Apostolo Paolo dice: pregate affinché noi possiamo annunziare l'Evangelo con franchezza. L'amore e la franchezza. Perché solo l'amore, il nostro amore, non è l'amore di Dio. E solo la franchezza non è l'amore di Dio. Affinché possiate annunziare l'Evangelo con franchezza. E questo è l'Evangelo. Tutta la parola di Dio è l'Evangelo. E cosa vuol dire allora, mogli, siate soggette ai vostri mariti come al Signore? Che una moglie insubordinata è una donna che non è sottomessa al Signore. Una moglie che non è subordinata al marito non è una donna che è sottomessa al Signore. Perché la parola dice: siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore. Quindi la questione della sottomissione, che dà un po' fastidio e ci fa un po' imbizzarrire, è una cosa legata al Signore, come al Signore. Così, allo stesso modo, perché la parola non ce l'ha solo con la donna, non si occupa solo della donna, parimente, un uomo che non ama la propria moglie non può dire di fare la volontà del Signore. Perché? Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Non entro nei dettagli versetto per versetto, un po' l'abbiamo fatto l'altra volta, però volevo dare una panoramica di che cosa vuol dire essere luce di Cristo nella nostra vita, nella pratica della nostra famiglia. È molto importante. Così il versetto terminale di questo brano racchiude proprio questi concetti, è l'ultimo versetto che leggerò oggi, perché poi dovrei cominciare qualcos'altro, per cui non c'è tempo. Il versetto terminale di questo brano dice proprio questo: d'altronde, anche fra voi, ciascuno individualmente, quindi è lo stesso messaggio, vuol dire che Paolo voleva dire proprio questo. Versetto 33, scusate. D'altronde, anche fra voi, chiesa di Efeso, chiesa di Modena, ciascuno individualmente, così come abbiamo letto prima, ami sua moglie come ama se stesso e altresì la moglie rispetti il marito. Ringraziamo veramente il Signore per la sua parola e preghiamo che la benedica e che la faccia germogliare per portare frutto nei nostri cuori, che il nostro terreno sia quel terreno fertile che Gesù, che il seminatore, si aspetta di trovare. Che il Signore ci benedica. Nostro cuore. Tutto ti ringraziamo.